Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutti voi, i nostri radioascoltatori. Grazie per essere anche oggi qui con noi per una nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani. Ebbene, nell'incontro di oggi vorremmo parlarvi di due grandissimi santi, e in particolare della loro teologia, che costituisce un riferimento ineffabile, davvero insostituibile per tutto il sapere, per la dottrina cristiana, per il magistero della Chiesa, quindi come via di autentica, conoscenza ed esplorazione della nozione stessa di Dio, della sua volontà, della realtà umana in funzione del premio eterno, ovviamente, del disegno di Dio sull'eternità, sulla beatitudine eterna di ogni essere umano. E stiamo parlando di San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio, i cui pensieri, diciamo, ad un primo sguardo, ad una prima analisi, potrebbero anche apparire distinti, non so, diversi, come due linee di riflessione divergenti, ma in realtà sono totalmente intercalate l'una dell'altra, possiamo dire che sono complementari proprio per raggiungere Dio, per la sua contemplazione nel connubio mirabile tra fede e ragione, e proprio per il compimento della santificazione dell'anima, dell'elevazione dell'uomo alla gloria del paradiso, proprio secondo la vocazione che riceviamo tutti da parte di Dio. E ad ogni modo il senso lo si può trovare sempre nel cristocentrismo. Ecco, questo è l'elemento fondamentale che accomuna le due teologie, ovvero sempre porre Gesù come centro, motivo e culmine dell'esistenza umana. Quindi possiamo dire che entrambe sono connotate e pienamente interconnesse e intercalate nell'integrazione e nella compartecipazione dell'intelletto e del cuore, quindi del fede e della fede e della ragione, nel connubio perfetto tra la verità e la carità, che come ben sappiamo sono le due gambe mediante le quali si può compiere tutto il cammino della vita cristiana, come ci è stato rivelato e ci è stato indicato da nostro Signore Gesù, e come Egli ci conduce in ogni momento. E a questo proposito, vorrei innanzitutto dare il benvenuto a Diego e a Padre Giampio, che sono qui con noi stasera per accompagnarci in queste riflessioni. Ave Maria, Diego, Ave Maria, ben ritrovato, Padre Giampio.
Ave Maria, grazie, cari amici, bentrovati tutti voi.
Oh, grazie a lei, Padre. E per cominciare, quindi vorrei introdurre la questione riportando le parole sapienti di un'omelia del Papa Benedetto XVI tenuta durante l'udienza generale in Piazza San Pietro del mercoledì 17 marzo 2010, andandovi a presentare, a proporre degli ampi stralci di questo discorso. E comincio col citare quindi il Papa Benedetto XVI. Quindi vorrei accennare ad alcune di queste differenze. Una prima differenza concerne il concetto di teologia. Ambedue i dottori si chiedono se la teologia sia una scienza pratica o una scienza teorica speculativa. San Tommaso riflette su due possibili risposte contrastanti. La prima dice: la teologia è riflessione sulla fede, e scopo della fede è che l'uomo diventi buono, viva secondo la volontà di Dio. Quindi lo scopo della teologia dovrebbe essere quello di guidare sulla via giusta, buona. Di conseguenza essa, in fondo, è una scienza pratica. L'altra posizione dice: la teologia cerca di conoscere Dio. Noi siamo opera di Dio. Dio sta al di sopra del nostro fare. Dio opera in noi l'agire giusto. Quindi si tratta sostanzialmente non del nostro fare, ma del conoscere Dio, non del nostro operare. La conclusione di San Tommaso è: la teologia implica ambedue gli aspetti, è teorica, quindi cerca di conoscere Dio sempre di più, ed è pratica, cerca di orientare la nostra vita al bene. Ma c'è un primato della conoscenza, ovvero dobbiamo soprattutto conoscere Dio, poi segue l'agire secondo Dio. Questo primato della conoscenza, in confronto con la prassi, è significativo per l'orientamento fondamentale di San Tommaso. La risposta di San Bonaventura è molto simile, ma gli accenti sono diversi. San Bonaventura conosce gli stessi argomenti nell'una e nell'altra direzione, come San Tommaso, ma per rispondere alla domanda se la teologia sia una scienza pratica o teorica, San Bonaventura fa una triplice distinzione. Allarga quindi l'alternativa tra teorico, ovvero primato della conoscenza, e pratico, primato della prassi, aggiungendo un terzo atteggiamento che chiama sapienziale e affermando che la sapienza abbraccia ambedue gli aspetti. E poi continua. La sapienza cerca la contemplazione come la più alta forma della conoscenza e ha come intenzione ut boni fiamus, cioè che diventiamo buoni, soprattutto questo divenire buoni. Poi aggiunge, la fede è nell'intelletto, in modo tale che provoca l'affetto. Ad esempio, conoscere che Cristo è morto per noi non rimane conoscenza, ma diventa necessariamente affetto, amore. Faccio una pausa dalla citazione del Papa Benedetto XVI per sottolineare proprio questo aspetto, ovvero che dalla verità conosciuta per fede attraverso l'intelletto deriva sempre la carità. Ecco perché la sapienza, quindi sia la ricerca teorica che la ricerca pratica, e insieme ad esse quella proprio sapienziale, quindi mosse dalla fede, scaturisce sempre l'amore. Un po' come nella conseguenza tra le tre virtù teologali, no? La fede che procura la speranza, ed ambedue insieme generano la carità, ovvero l'amore, che è la virtù che viene come conseguenza delle altre, ma che è la più grande di tutte, perché tutto assume poi il suo senso nell'amore, anche perché Dio stesso è amore. E voglio continuare un attimo la citazione di Papa Benedetto XVI, il quale, riferendosi a San Bonaventura, dice: nella stessa linea si muove la sua difesa della teologia, cioè della riflessione razionale e metodica della fede. San Bonaventura elenca alcuni argomenti contro il fare teologia, forse diffusi anche in una parte dei frati francescani e presenti anche nel nostro tempo. La ragione svuoterebbe la fede, sarebbe un atteggiamento violento nei confronti della parola di Dio. Dobbiamo ascoltare, non analizzare la parola di Dio. Ecco, a questi argomenti contro la teologia, che dimostrano i pericoli esistenti anche nella teologia stessa, il santo risponde: è vero che c'è un modo arrogante di fare teologia, una superbia della ragione che si pone al di sopra della parola di Dio. Ma la vera teologia, il lavoro razionale della vera e della buona teologia, ha un'altra origine, non la superbia della ragione. Perché chi ama vuol conoscere sempre meglio e sempre più l'amato. La vera teologia non impegna la ragione e la sua ricerca motivata dalla superbia, ma motivata dall'amore di colui al quale ha dato il suo consenso. E vuol meglio conoscere l'amato, pertanto. Questa è l'intenzione fondamentale della teologia. Per San Bonaventura è quindi determinante alla fine il primato dell'amore. Di conseguenza, San Tommaso e San Bonaventura definiscono in modo diverso la destinazione ultima dell'uomo, la sua piena felicità. Per San Tommaso il fine supremo al quale si dirige il nostro desiderio è vedere Dio. In questo semplice atto del vedere Dio, trovano soluzione a tutti i problemi, quindi siamo felici, nient'altro è necessario. Per San Bonaventura, invece, il destino dell'uomo è amare Dio, l'incontrarsi e unirsi del suo e del nostro amore. Questa è per lui la definizione più adeguata della nostra felicità. In tale linea potremmo anche dire che la categoria più alta per San Tommaso è il vero, mentre per San Bonaventura è il bene. Sarebbe sbagliato vedere in queste due risposte una contraddizione. Per ambedue il vero è anche il bene, ed il bene è anche il vero. Vedere Dio è amare è vedere. Si tratta quindi di accenti diversi di una visione fondamentalmente comune. Ambedue gli accenti hanno formato tradizioni diverse e spiritualità diverse, e così hanno mostrato la fecondità della fede, una nella diversità delle sue espressioni. E termino qui la mia citazione appunto dell'omelia del Papa Benedetto XVI. Quindi vediamo con molta chiarezza, cari radioascoltatori, che praticamente San Tommaso e San Bonaventura, pur con parole, accenti diversi, appunto come dice il Papa, esprimono la medesima verità. Semplicemente considerata da due diversi punti di vista, ma ugualmente validi e complementari, proprio perché è vero che raggiungere Dio, quindi vedere Dio, significa amare Dio, e amare Dio significa vederlo chiaramente, poterlo possedere proprio nella sua verità, nella sua purezza, proprio nel suo amore infinito, e quindi anche tra fede e ragione sussiste lo stesso legame, perché credere e vedere poi è credere. C'è un rapporto quindi di mutua partecipazione, sostegno e conferma anche, appunto, dei due concetti e dei due elementi. Vorrei dunque invitare ora, cari radioascoltatori, a intervenire con una relazione, quindi con un intervento, una presentazione di riflessione su questo argomento, quindi sulle due teologie di San Tommaso e di San Bonaventura. Il nostro caro Diego, a te la parola, Diego.
Ave Maria, grazie Valerio. Ecco, allora, questa relazione appunto mette in, diciamo così, ecco, a confronto una ricchezza teologica proprio di due giganti, padri medievali se vogliamo, ecco, anche per il periodo in cui hanno vissuto, che sono appunto San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagno Reggio. Ecco, entrambi dottori della Chiesa. E hanno coltivato poi chiaramente in forme diverse il sublime rapporto tra fede e ragione, ecco, tra la verità rivelata e le capacità, ecco, intellegibili della ragione. E hanno offerto chiaramente alla Chiesa due vie complementari verso quella che è la conoscenza e l'amore di Dio. Ecco, le origini, diciamo, sia San Tommaso che San Bonaventura. Si può dire che sono anche figli un po' spirituali di Sant'Agostino, ecco, rimaniamo in tema anche con l'attuale Papa, perché da lui attingono anche la convinzione che ogni verità razionale debba trovare in Dio la sua pienezza e che la fede appunto illumini la ragione senza schiacciarla. Ecco, gli ordini a cui loro, chiaramente gli ordini religiosi di cui facevano parte, appartenevano, erano diversi, seppur, diciamo, ecco, due grandi ordini mendicanti del Medioevo, quindi l'ordine dei frati predicatori, appunto, domenicano, detto volgarmente, di cui appunto San Tommaso d'Aquino era figlio, quindi radicato chiaramente in quella che è la scuola che era la scuola di Parigi, e la scuola di Colonia. E poi invece diciamo San Bonaventura Bagno Reggio, invece figlio di San Francesco, ecco, fu anche maestro generale dell'ordine e accentua la dimensione carismatica e mistica di quello che è appunto il francescanesimo, mutuando quindi la spiritualità di San Francesco e di Santa Chiara in un cammino interiore di amore e contemplazione. Ora, ecco, le due, diciamo, le differenze che poi alla fine sono complementarietà.
Ecco, San Tommaso fa una distinzione giuridica proprio tra essenzia ed esse, cioè ciò che le cose sono e l'atto invece di esistere. Quindi in Dio, per esempio, l'essenza è identica all'atto di essere, mentre nelle creature l'esse, quindi l'atto di esistere, è un'aggiunta all'essenza. San Bonaventura invece, prima di articolare appunto l'esse e l'essenzia, insiste sull'illuminazione, cioè l'ente creato partecipa dell'essere, dell'esse divino con, come luce, la luce, diciamo, partecipa del sole, sostanzialmente, viene irradiata chiaramente dal sole. Ecco, poi entrambi si concentrano sulle vie che portano alla conoscenza di Dio. Di San Tommaso d'Aquino si sa appunto che ci sono le cinque vie, no? Per giungere alla conoscenza di Dio, anche se poi distingue appunto la via in due, via positiva e via negativa. Via positiva attraverso gli attributi, semplicità, perfezione e bontà. Quindi si ascrive a Dio ciò che si trova in minima misura nelle creature, perché Dio è sommo bene. Invece la via negativa, apofatica, si nega a Dio ogni predicato composto, quindi sottolineando la trascendenza assoluta. Invece San Bonaventura, con il suo itinerario, no? Verso Dio, ecco, suddivide in quattro vie. Quindi il mondo materiale, quindi via creature, il pensiero razionale, via rationis, la luce della fede, via illuminationis, e l'unità divina, via unitiva. Quindi è un percorso fondamentalmente ascensionale, scandito quindi da un crescendo di purificazione, illuminazione e unione mistica, nel quale ogni tappa corrisponde a un livello crescente di partecipazione alla vita divina. Dal punto di vista invece appunto della cristologia, quindi Cristo centro proprio dell'ordinamento teologico, ecco, in San Tommaso d'Aquino, quindi nella cristologia tomista, ecco, il verbo incarnato è persona unica con due nature, divina e umana, senza confusione né separazione, ovviamente. L'incarnazione è l'atto supremo di carità, quindi, e l'obiettivo teologico è mostrare come l'incarnazione realizzi il concorso della grazia al libero agire dell'uomo, restaurando chiaramente in lui l'ordine creato. Invece la cristologia di San Bonaventura, Cristo viene definito speculum trinitatis, cioè lo specchio eternamente riflettente la bellezza del Padre e dello Spirito. E la passione e la croce sono viste come fons caritatis, quindi una fonte da cui stilla appunto l'amore supremo, centro proprio dell'esperienza mistica. E l'anima imita Cristo, partecipando alle sue piaghe con compassione amorosa. E poi c'è, diciamo, un aspetto molto bello, invece, quello che riguarda la grazia, il libero arbitrio e la vita morale, perché sono aspetti fondamentali. E con San Tommaso d'Aquino la cooperazione tra natura e grazia. La grazia precede sempre l'atto libero e lo rende possibile. Una frase, ecco, in latino appunto è questa: gratia non destruit natura, ma sed perficit eam. E l'uomo creato a immagine di Dio è chiamato a collaborare con la grazia in armonia di intelletto e volontà orientata al bene eterno. Invece, per San Bonaventura, metabolizzare la grazia significa lasciarsi trasfigurare dall'amore divino. E la vita morale, alla fine, è un pellegrinaggio interiore, quindi la penitenza, la preghiera, il sacramento dell'Eucaristia sono tutte tappe di una ascesi che culmina poi, ovviamente, nell'unione con Dio. Ecco, diciamo, arrivando quasi alla conclusione, ecco, l'autorità magisteriale è il loro posto nella tradizione, non il magistero della Chiesa. Ecco, San Tommaso d'Aquino, nella dottrina ufficiale, San Pio V e il Concilio di Trento chiaramente esaltarono il ruolo appunto della scolastica e degli studi tomistici proprio per la Controriforma, quindi riconoscendo appunto in San Tommaso d'Aquino un punto di riferimento per l'ordine intellettuale della Chiesa. E chiaramente la scolastica è è stata sempre fondamentale la Chiesa ed è fondamentale anche nella formazione dei futuri sacerdoti. E San Bonaventura da Bagnoregio, quindi la spiritualità francescana, ecco, il suo magistero è stato, diciamo, più che altro più vivente nella tradizione contemplativa, perché rispetto alla struttura più razionale di San Tommaso, che poi alla fine dava spazio sempre a quella che è la carità cristiana, no? Vissuta, diciamo, era molto più contemplativa. E quindi i padri cappuccini, per esempio, che è un ramo appunto dei francescani, o i carmelitani, movimenti di spiritualità, insomma, appunto francescani in generale, lo hanno fatto oggetto appunto di meditazione continua. E diciamo, viene spesso definito come il dottore della Chiesa, chiaramente è dottore della Chiesa, entrambi lo sono, sottolineando in lui proprio il contributo alla teologia, diciamo, dell'amore. Ecco. E diciamo, ecco, conciliare intelletto e cuore, perché poi alla fine la differenza tra i due è proprio questo, un po' un'antitesi, in realtà, fede e ragione, che poi alla fine entrambi, diciamo, arrivano, devono portare a Dio, l'una sostiene l'altra. E l'importanza, per San Tommaso d'Aquino, l'importanza di formarsi sulla Sacra Scrittura è fondamentale, sui padri e sui santi dottori, coltivando chiaramente un'intelligenza della fede che sappia dialogare con le scienze e le filosofie contemporanee. Invece, per quanto riguarda San Bonaventura, l'urgenza di una esperienza spirituale viva che non resti solo teoria, ma diventi chiaramente preghiera, adorazione, comunione sacramentale. Sostanzialmente, concludo un po' con questa immagine, è un po' quasi una fusione tra vita contemplativa e vita attiva, cioè l'attività dell'intelletto nello studio, quindi nella ricerca, nell'approfondire le cose, nell'apprendere chiaramente tramite i sensi, però il tutto alla luce chiaramente della contemplazione, quindi con l'interiorizzazione di quella che è appunto la preghiera, la penitenza, l'adorazione, nutrirsi dei sacramenti, partecipare chiaramente alla Santa Messa. Perché è il modello alla fine del perfetto discepolo, se vogliamo. In un certo qual modo c'è questa immagine, è così bella, in quello che è l'episodio di Vangelo in cui Nostro Signore si trova praticamente a Betania, e quindi c'è da un lato Santa Marta, dall'altro la sorella Maria, e chiaramente Maria si siede, si accovaccia, insomma, a terra vicino al maestro e lo ascolta, invece Marta si affanna un po', e quindi alla fine è un po' un mettere a confronto quello che è l'azione, che ovviamente riprende sempre l'azione dell'intelletto, che deve lavorare per lo studio, i sensi, ecco, le cinque vie, no? Di San Tommaso, per raggiungere Dio, conoscere Dio, eccetera, però deve essere sostenuta chiaramente da quella che è la fede. Come si nutre la fede? La fede si nutre con la preghiera, con l'adorazione, coltivando la vita interiore. E Gesù ci ha detto appunto in quell'episodio: Marta, tu ti affanni per troppe cose, ma Maria ha scelto la parte migliore. Non è che l'azione non vada bene, ma l'azione parte dalla fede. Come un po' nella lettera di San Giacomo, mostrami le tue opere, insomma, io ti mostrerò la mia fede, cioè la fede la mostrami nelle opere. Quindi prima bisogna credere, nutrirsi di Dio, e poi si parte all'azione. Quindi lo studio, chiaramente la Sacra Scrittura, la vita dei santi è fondamentale, quindi razionalizzare è fondamentale, perché non siamo cattolici spiritualoidi, cioè noi dobbiamo essere ben equipaggiati, studiare, approfondire le cose, però tutto questo con la luce della fede, e la luce della fede ci viene donata chiaramente anche da una vita sacramentale. Ecco, questo un po', diciamo, è il cammino alla fine diciamo, che è tracciato da questi due giganti, se vogliamo, nel Medioevo, di questi due ordini mendicanti importantissimi, quindi l'Ordo Predicatorum e l'ordine invece di San Francesco d'Assisi, che appunto mette quindi in, diciamo, non dico in contrapposizione, perché poi in complementarietà in realtà, due approcci, se vogliamo, teologici, che però alla fine entrambi conducono a Dio e solo insieme possono, diciamo, si può giungere all'unione perfetta, ecco, con Dio. Ecco, questo un po' è, diciamo, e non bisogna chiaramente pensare di abbandonare assolutamente, come la Chiesa ha fatto, come San Pio V ha fatto, quindi il Concilio di Trento, la Controriforma, che hanno tenuto in grandissima considerazione, ecco, San Tommaso d'Aquino. Non bisogna assolutamente abbandonarlo, ma bisogna ritornare chiaramente a recuperare e metterlo al centro, ecco, gli studi tomistici, perché sono fondamentali per non perdere la traccia, che la traccia è quella segnata da Cristo e dal Magistero della Chiesa, la tradizione della Chiesa. E non bisogna uscire da quella traccia, altrimenti si comincia ad andare per sentieri che poi portano, diciamo, lontano da quella che invece è la traccia che conduce invece a Dio. E quindi è fondamentale rimanere saldi su quella che è appunto la tradizione della Chiesa e su quello che è appunto questi due santi, due grandissimi santi, anche perché poi la loro vita è costellata anche di miracoli e di eventi eccezionali, che chiaramente non cito per non dilungarmi troppo, ne cito solo uno perché, diciamo, per chi ci ascolta potrebbe anche essere un'opportunità in più a livello spirituale, che è l'episodio di San Tommaso d'Aquino in cui viene cinto dagli angeli proprio da questo cingolo per proteggersi, ecco, per proteggersi dagli attacchi del demonio, quindi nella carne, e quindi custodire quella che è invece la purezza. E questo poi da lì nasce la milizia angelica di San Tommaso, che è appunto un'unione spirituale di membri di cui io faccio parte, mi sono iscritto molti anni fa. Per custodire appunto la purezza del corpo e del cuore. Ecco, questi grandi santi hanno dato tanto alla Chiesa, però concludo anche con questa frase appunto di San Tommaso d'Aquino, dopo che ha scritto tantissimo, da cui la Somma Teologica, che è meravigliosa, ha detto semplicemente questa frase: tutto quello che ho scritto non è altro che paglia, perché diciamo, ecco, approfondire e studiare è fondamentale, però dinanzi al rapporto con Dio, dinanzi a stare magari con un'ora in un'adorazione eucaristica, stare davanti al tabernacolo, insomma, in preghiera, eccetera, è fondamentale. E in questo, ecco, San Bonaventura Bagnoregio, ecco, l'itinerario spirituale, ecco, verso Dio è fondamentale. Quindi nutrire chiaramente la fede, quindi appunto la vita sacramentale, e poi anche approfondire, però è fondamentale nutrire il rapporto con Dio e sappiamo bene come si fa. Grazie.
Oh, ti ringrazio di cuore, Diego, per questa tua riflessione così profonda e anche erudita proprio nell'analisi dei percorsi proposti da San Tommaso e San Bonaventura, appunto, ricordiamolo pur, presentando concetti apparentemente diversi, essi hanno proclamato un'unica verità che si traduce nel perseguimento dello stesso fine che è Dio, che è l'amore, che è la gioia, che è la beatitudine eterna, proponendo quindi anche con una grande vivacità di pensiero e di riflessione due strade da percorrere, però caratterizzate da una equivalenza di significato, quindi con la medesima sensibilità. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Possiamo dunque andare ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare lei, caro padre Giampio, a condividere con noi i suoi pensieri, le sue riflessioni su questo tema così profondo, così anche elevato, ovviamente da trattare. Magari possiamo discuterne insieme anche con un confronto diretto. Cosa ne pensa, padre?
Volentieri, grazie Valerio, cari amici, bentrovati, anche grazie un po' a Diego per queste belle intuizioni e un po' come ci ha aiutato a comprendere questi due aspetti di scuola francescana e domenicana alla scuola di San Bonaventura e di San Tommaso d'Aquino. Perché è bello, Valerio, vedere proprio questi due grandi santi come ci sono tanti bellissimi aspetti che li accomunano e anche tante belle differenze che gli danno quella bella complementarietà, come dicevi giustamente anche prima, nel loro insegnamento. Contemporanei più o meno di periodo storico e quindi fanno parte della grande scolastica, della grande scuola parigina e tutti e due hanno due grandissimi maestri alle spalle. San Bonaventura avrà il padre maestro Ales, il dottore sublime, viene chiamato, e mentre San Tommaso d'Aquino avrà il grande Sant'Alberto Magno, che un po', sarà un po' anche colui che preparerà tutto il materiale con quel sapere enciclopedico che aveva per dare dopo a San Tommaso. Di fare tutte queste analisi, tutte queste speculazioni che lo renderanno così grande, particolarmente con la Somma Teologica, la Somma Gentili, con tante tante sue opere. Quindi questa comunità, questo comune di avere già alle spalle due formatori di grande scienza e anche di grande santità, anche con Sant'Alberto Magno, mentre il padre maestro Ales, anche lui fu conquistato dalla scuola dai frati francescani, così. Anche lui, pur essendo già dottore, professore dell'Università di Parigi, la più alta nella sapienza all'epoca del campo teologico del sapere, si fece anche lui, si consacrò come, alla scuola di San Francesco come religioso. Quindi abbiamo questi due grandi maestri. E una dissomiglianza nel cammino dell'inizio della vita, perché San Bonaventura. Lo troviamo con genitori molto pii e devoti, che anzi lo incamminano anche nella scuola della pietà. Beh, San Bonaventura testimonierà anche lui come è stato guarito miracolosamente da San Francesco, una malattia mortale quando aveva solo 5 anni, che lo porta, la mamma ormai disperando da tutti gli aiuti medici che non potevano risolvere niente, lo porta da San Francesco chiedendo il miracolo della guarigione e San Francesco lo guarì miracolosamente e gli preconizzò anche il nome e una buona avventura e da quel momento Giovanni, come è stato battezzato, sarà sempre chiamato Bonaventura e così sarà anche il nome che prenderà in religione. Mentre vediamo San Tommaso d'Aquino, da giovane i genitori erano ostili alla sua entrata in religione. I fratelli, la madre stessa, mentre si stava recando con altri confratelli, con altri frati, così i fratelli lo fanno rapire, come dopo lo terranno incarcerato a Roccasecca per lo spazio di diversi mesi, così e come tenteranno anche un po' di fargli abbandonare i propositi di consacrazione, anche mettendolo in occasione di peccato che lui scaccerà vigorosamente allontanando la tentazione con un tizzone ardente e questo gli meritò anche di ricevere il famoso cingolo della purezza, rivestito dagli angeli in modo che non venisse mai più tentato contro la virtù angelica della purezza e proprio per merito. Quindi ha dovuto San Tommaso veramente molto molto lottare per incamminarsi. E li vediamo anche poi tutti e due nella cattedra di insegnamento. E il bello è che quando San Bonaventura, che era già professore, anche la cattedra di Parigi, viene eletto ministro generale e quindi lascia la cattedra. Siamo nel 1257, quell'anno lì subentra la cattedra San Tommaso d'Aquino. Quindi c'è un po' un passaggio di testimone, quindi questa grande dono di questa sapienza di santità che trasmettono. E questi due santi, come giustamente facevi notare anche prima Valerio, come diceva anche prima Diego, sono complementari in questo cammino. Una bellissima cosa che ha fatto San Tommaso, e facevi notare anche prima Valerio, come vuole conciliare quella che è la fede con la ragione. E questo lo fa utilizzando i testi di Aristotele, che fino a quel tempo non erano tanto ben visti o tanto ben compresi, motivo di cattive traduzioni, al motivo anche di Averroè e di altri filosofi che lo applicavano con principi sbagliati. Quindi a quel tempo Aristotele non era ben visto, e grazie un po' al materiale raccolto da Sant'Alberto Magno, grazie anche delle buone traduzioni di alcuni confratelli di San Tommaso, ecco, San Tommaso si trova a poter elaborare, analizzare dei testi critici molto più risalenti al vero di quello che compie Aristotele, e riesce a fare una cosa molto molto bella, che mi è molto piaciuto un po' fare questa osservazione. Poi San Giovanni Paolo II farà anche un documento magisteriale, il Fides Ratio. Proprio quello che voleva mettere in evidenza San Tommaso, e dopo saranno queste un po' le peculiarità che sono le differenti salite che ci portano al nostro Signore Gesù Cristo, è che voleva analizzare come partendo da una ragione, e quindi la ragione di Aristotele chiaramente non era una ragione illuminata dal cristianesimo, quindi era una ragione naturale, tutto questo non andava contro la fede, ma anche questa ragione poteva portare al vero, perché è molto semplicemente perché tutte le cose che ci circondano, che la nostra ragione può comprendere, sono state create sempre dallo stesso creatore, dal nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi non fa altro che la ragione, quando è ben orientata, quando cerca la verità, non fa altro che confermare la fede. E attraverso l'analogia poter dopo risalire anche a parlare di Dio e con gli analogati. E questo è un punto molto molto bello, che è un po' la salita che fa San Tommaso per raggiungere Dio. Mentre San Bonaventura parte dal dato rivelato, dalla verità teologica, e da questo incomincia a svilupparlo. E in più San Bonaventura c'è anche un altro problema, per un teologo, se vogliamo chiamarlo problema, è che è anche un mistico. Lo è anche San Tommaso, ma è un po' San Bonaventura è proprio chiamato il dottore mistico, proprio il dottore Serafico, proprio per questo punto. Tanto che una volta ci fu una grande stima tra San Tommaso e San Bonaventura. Una volta San Tommaso gli chiese a San Bonaventura, dice: "Ma tutta questa sapienza da quali libri hai studiato, da quali libri hai attinto?" È una cosa molto bella, come San Bonaventura, da grande santo, oltre che grande, grande intellettuale, come era San Domenico, gli mostra il crocifisso. "Ecco il libro da cui attingo tutta la mia sapienza." Tutta quella sapienza l'aveva conosciuta appunto da Cristo e Cristo crocifisso. E non dimentichiamo però un altro punto a favore anche di San Tommaso d'Aquino, quando si trovano tutti e due per volontà del Sommo Pontefice a preparare l'ufficio, il breviario per la festa del Corpus Domini, con il miracolo di Bolsena. Si decide, miracolo eucaristico a Bolsena, si decide di preparare la festa del Corpus Domini sulle indicazioni in precedenza anche di Santa Giuliana da Norwich, che aveva ricevuto dal nostro Signore Gesù Cristo questo desiderio di fare istituire una festa in onore del Santissimo Sacramento. Uno dei canonici che era lì, elevato al Sommo Pontificio, si trova a Orvieto quando a Bolsena viene detto di questo miracolo eucaristico, ecco la prima processione eucaristica, e incarica San Pontefice San Tommaso e San Bonaventura di comporre l'ufficio divino in onore di questa festa del Corpus Domini. E tutti e due si cimentano per fare l'ufficio divino, e San Bonaventura, quando si presentano per far vedere il loro operato al Sommo Pontefice, San Bonaventura chiede di poterlo vedere quello che cosa aveva scritto San Tommaso. E dopo aver visto quello che ha fatto San Tommaso, così San Bonaventura stracciò la sua opera, dice: questa merita che venga adottata per festeggiare il Santissimo Sacramento. E il dottore Angelico, San Tommaso d'Aquino, veramente è stato un grande innamorato della Santissima Eucaristia. Non so se Valerio, sapevi che quando a un certo punto San Tommaso doveva scrivere alcune verità di fede sul Santissimo Sacramento, sulla trasustanziazione, sulla sostanza, gli accidenti del corpo e sangue di Gesù Cristo nelle apparenze delle specie del pane e del vino, e quando ogni tanto scriveva le cose più difficili, appoggiava la testa al tabernacolo o addirittura apriva il porticino e metteva dentro la testa dentro il tabernacolo, e a volte metteva anche i fogli sull'altare chiedendo a Gesù se quello che ha scritto andava bene. Quindi c'è il nostro Signore Gesù che dava il placet di questi scritti. Sai come fai la bella copia, la brutta copia, vai dopo dalla maestra così a chiedere se può andare bene il compito, se si può procedere su questa linea. La bellezza di questi santi, che veramente sembra quello di riprendere quello che dice il nostro Signore Gesù Cristo: se non diventerete come bambini, entrerete il regno dei cieli. Questo è un particolare un po' molto simpatico e molto bello, non ti sembra, Valerio?
Magnifico, padre, assolutamente meraviglioso, davvero. E commovente proprio sentire parlare dell'opera, della vita, di quello che hanno detto, di quello che hanno compiuto chiaramente in questa esistenza illuminata dalla grazia del Signore, San Tommaso e San Bonaventura. San Tommaso, guardi, di preciso questo non lo sapevo, cioè sapevo che lui, quando doveva scrivere di Dio, pretendeva sempre di avere a portata, diciamo, di vista il tabernacolo, il Santissimo Sacramento e quindi l'Eucaristia. In questo si trova in perfetta armonia anche con la risposta che lo stesso San Bonaventura gli dette quando gli fu chiesto quale fosse il libro da cui attingeva tanta sapienza, e lui rispose: Cristo Crocifisso. E quindi possiamo dire anche l'Eucaristia stessa, perché si parla dell'illuminazione dell'intelletto operata dalla grazia santificante di Dio che proviene dai meriti infiniti di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso, il quale si fa vivo e vero, si rende presente a noi in corpo, sangue, anima e divinità, sempre nella Santissima Eucaristia. E quindi in questo senso poi non sorprende anche la perfetta conciliazione che c'è tra la verità e la carità, quindi tra l'amore e la ragione, tra la fede e l'intelletto umano, appunto perché, come San Tommaso riuscì anche a evidenziare proponendo le opere di Aristotele, il quale aveva utilizzato unicamente una ragione naturale per giungere comunque sempre a delle conclusioni corrette. E questo sta appunto ad indicare che anche la ragione è sempre una creazione di Dio, una creatura di Dio, quindi l'intelletto. E allora è impossibile che l'intelletto umano, proprio, sarebbe un paradosso, che l'intelletto umano cadesse in contraddizione con la verità rivelata da Dio attraverso il Signore Gesù e ritenuta da tutti noi per fede. Quindi sarebbe una cosa impossibile, e a meno che appunto non accadesse che fosse la volontà, quindi libera dell'uomo, il libero arbitrio umano, ad opporsi all'intelletto. Quindi per libera scelta l'uomo decide di rifiutare quella che è la verità, il bene, il giusto, il vero e l'eterno che viene comunicato da Dio, ma in quel caso si ribella anche alla sua stessa ragione, al suo stesso intelletto naturale. Ecco perché vediamo anche nel mondo di oggi, mi permetta, padre, che l'unica fede, appunto, l'unica religione che mantiene ancora l'espressione della rettitudine del pensiero e quindi della corretta ragione è il cattolicesimo, la fede rivelata da nostro Signore Gesù alla Chiesa, e quindi anche questo è semmai una dimostrazione in più del fatto che sia vera, e quindi anche che in questa si ritrovi tutta questa bellezza, perché la fede in nostro Signore Gesù Cristo non è vera perché è bella, ma è bella perché è vera e corrisponde alla realtà, quindi alla pienezza dell'essere che noi troviamo solamente in Dio, nel nostro Signore Gesù Cristo.
Sì, giustamente Valerio, perché è questo intelletto che deve però conformarsi alla verità, deve ricercare sinceramente la verità, perché il problema di oggi è che tante volte anche la Dea Ragione, tutto sommato dell'illuminismo, voleva enfatizzare un intelletto, ma un intelletto staccato dalla verità, un intelletto esaltato dell'orgoglio e della superbia e della ideologia. Infatti, anche questo era un altro punto in cui si accusava San Bonaventura di una ricerca, un pericolo della ricerca della teologia o di parlare di Dio quando c'è in mezzo la superbia, questa acceca, annebbia. Ma mi piacerebbe anche fare una bella riflessione che hai fatto all'inizio, Valerio. Riportando il pensiero di quell'omelia catechesi di Papa Benedetto XVI, che cos'è la teologia? Hai dato una bellissima de definizione ripercorrendo i passi di San Tommaso e San Bonaventura. Per San Tommaso è molto bello perché ci dà il nostro rapporto di vita. La teologia, riflessione sulla fede, lo scopo della fede è che l'uomo diventi buono e viva secondo la volontà di Dio. La bontà mia dell'uomo ferito dal peccato originale deve diventare buono a modello di Gesù Cristo e per diventare buono deve vivere secondo la volontà di Dio. Ecco il Padre nostro, fiat voluntas tua. Ecco la Madonna, ecco l'Ancella si è fatta di me secondo la tua parola. Quindi lo scopo della teologia dovrebbe essere quello di guidare sulla via giusta e sulla via buona. Quindi in fondo diventa ecco questa scienza pratica e scienza teorica. Ma è anche bello, e San Bonaventura, perché non solo dà questa scienza pratica e teorica, ma poi ci mette una terza via. E qui è un'altra peculiarità, una particolarità di San Bonaventura. Se tutte le sue opere troverai sempre tre punti di riferimento, ed è triplice via, sempre su tre punti, quindi ti porterà tanti tantissimi riferimenti, saranno sempre le tre le questioni o i punti da analizzare, proprio perché lì vede tutto il rispecchio della Santissima Trinità. Quindi tutto il creato, tutte le cose che ci circondano sono riflesso della Santissima Trinità e anche tutte un po' le argomentazioni così le ha sempre una capacità di dividerlo in questi tre punti a riflesso della Santissima Trinità in tutta la sua scuola. Vuole sempre vedere un modello di adorazione in onore della Santissima Trinità. E quindi ecco questo che arriva anche e inserisce questa bellissima contemplazione, dice San Bonaventura, che inizia proprio la triplice distinzione e l'atteggiamento sapienziale, che vuole che cosa? Vuole, cerca la contemplazione. E questo è l'altro aspetto che sottolineava anche prima Diego, che San Bonaventura non fa altro che riferirsi, diventa il teologo di quello che ha visto in San Francesco, Alter Christus, perfetto imitatore di Gesù Cristo, stigmatizzato, e in Santa Chiara, l'icona della Madre di Dio, quando nella sua morte avrà quel miracolo che Santa Chiara. E viene la Madonna e si posa su di lei e gli angeli che erano lì presenti, testimone una suora che fa della testimonianza, gli angeli si confondevano, non riuscivano più a distinguere chi chi era Santa Chiara e chi era la Beata Vergine Maria. Quindi in Santa Chiara è realizzato quella piena conformità alla Beata Vergine Maria, come in San Francesco quella piena conformità a Gesù Cristo. Ecco allora il fine dell'uomo, ecco questa sapienza, questa contemplazione che mi porta, questo atteggiamento sapienziale che mi porta a cercare la contemplazione e che mi porta a cercare l'unione con Gesù Cristo, che è l'amato. Giustamente sottolineavi come l'amore è il fine di tutto questo. Deus caritas est, Dio amore, ecco come San Giovanni ci ricorda questo atteggiamento, questo fine, ecco che tutto questo amore non vuol altro dire cosa? Unione. L'amore vuole l'unione con l'amato, l'amore cerca l'amato. Ecco allora come il nostro fine nella teologia, nella ricerca di Dio, cerchiamo quest'unione, realizzata poi in San Francesco con questa perfetta conformità a Cristo crocifisso con le stigmate ricevute all'Averna. Ecco allora quella visione che riceverà poi San Bonaventura quando da ministro generale oppure quando verrà fatto cardinale, mi sembra, scende all'Averna e là dopo farà l'itinerario della mente in Dio, in cui indicherà tutti quei passi che lo portano alla creatura, alla piena conformità al nostro Signore Gesù Cristo. E anche questo qui ci porta un po' a comprendere sapientemente questi aspetti che la teologia di San Bonaventura, la teologia di San Tommaso, vogliono portarci a vivere bene da buoni cristiani, e vivere buoni cristiani vuol dire conformarci a Gesù Cristo, amare Gesù Cristo. E chiaramente è tutta una conseguenza di questo amare Gesù Cristo. Uno che ama non può certamente fare qualcosa che dà dispiacere all'amato e quindi deve escludere il peccato. E anche questo diventa un punto un po' particolare in tutta la scuola teologica di questi due santi. Non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, perché chi ama ovviamente e vuole corrispondere all'amato pienamente, quindi al suo pensiero, alla sua volontà, vuole conformarsi a lui, lo dice anche il nostro Signore stesso, proprio se mi amate osserverete i miei comandamenti, chi mi ama fa la volontà del Padre mio, ma perché è una co conseguenza naturale, non si può amare meramente, quindi amare significa volere il bene di qualcuno senza poi andare spontaneamente a ricercare proprio il compimento di quel bene, tanto più appunto che stiamo parlando del bene stesso fatto persona, della pienezza dell'essere, quindi del bene in se stesso, colui che è, ovvero colui che esiste. Senza bisogno che qualcuno lo abbia definito prima, ma è colui che definisce il concetto stesso di bene e quindi di amore, in questa perfetta comunione, come diceva lei, padre, di affetto e tutto. Quindi poi si riferisce alla Santa Trinità, nella quale si poi possiamo appunto ammirare, possiamo contemplare infinita pienezza di questo amore, ovvero l'amore tra Dio come padre, Dio come figlio, che si realizza e quindi poi si manifesta allo stesso modo in Dio come Spirito Santo. E quindi poi tutto questo appunto ci riporta al fine ultimo che hanno insieme, vedete, la sapienza, quindi lo studio, la scienza e la contemplazione, la verità e la carità per la propria adesione al Signore Gesù. E non so, padre, se vuole dire qualcosa per poter concludere, avviandoci alla conclusione della puntata.
Sì, grazie Valerio. Un po' penso possiamo vedere anche l'umiltà di questi due grandi santi. Santità che non si gonfia di superbia, ma di umiltà. San Tommaso che gli viene richiesto di poter diventare vescovo e rifiuta. Anche la stessa cosa, anche San Bonaventura gli viene offerto una diocesi come vescovo e anche lì rifiuta. però sappiamo che è diventato cardinale, ma questa è una cosa che non sapevo, è interessante anche questa. Praticamente il Papa, quando decide di nominarlo cardinale, fa anche una nota in cui non può rifiutare. Quindi ti nomino cardinale e non puoi rifiutare. Noi sappiamo Sant'Ignazio di Loyola che aveva rifiutato non so quanti cardinalati, è riuscito così. Santa Bonaventura è stato un po' circondato e così, quindi ti nomino cardinale e non puoi rifiutare, non ti è permesso di dare diniego. E quindi Sant'Ignazio da Parigi, mi sembra con dove si trovava, così comunque ritorna in Italia per ricevere il cappello cardinalizio. E per ricevere l'ordinazione cardinalizia, l'investitura, e a un certo punto si ferma qualche giorno in un convento vicino a Firenze, al Mugello, il convento della Madonna dei Boschi, mi sembra, o non la Madonna dei Boschi, comunque qualcosa del Boschi, il convento di Mugello è ancora presente, dove c'è ancora il luogo. E a un certo punto, quando il Papa sa che San Bonaventura si trova in quel convento lì, manda due legati pontifici a portargli il cappello cardinalizio. Lui già era stato eletto cardinale, però non aveva detto niente, era ministro generale, da lì si sposta, scende per raggiungere il Santo Padre e intanto si fa Mugello. Arrivano questi due legati pontifici col cappello cardinalizio che il Papa gli voleva che andasse incontro. E dice: Padre Ventura, ci sono due legati pontifici che sono venuti per voi perché dovete diventare cardinale. In quel momento, sai cosa sta facendo San Bonaventura? Stava lavando i piatti del refettorio, finita la refezione, stava lavando le stoviglie della cucina, quindi c'è chi sparecchia, e San Bonaventura stava lavando, dice: Beh, prima finisco gli uffici da frate, poi dopo accoglierò gli uffici da cardinale. E quindi ha fatto aspettare i due legati perché finisse di mettere in ordine, di sistemare, lavare le stoviglie così della refezione della comunità dei frati. E lì si conserva in convento, hanno fatto una cappellina, si conserva una tinozza in pietra dove Sant'Ventura stava utilizzando per lavare le scodelle, tutti i piatti così, le stoviglie. E in quel momento lì, quando arrivò il cappello cardinalizio che attaccò al ramo di un albero, intanto che finiva i suoi compiti, il suo ufficio da frate. Cioè, prima finisco i compiti da frate, poi farò quelli da cardinale. E qui un po' molto simpatico questo vedere, questo grande distacco, questa santa umiltà, e come risplende in San Tommaso d'Aquino, che quando, dopo che ebbe una delle ultime estasi, in cui il Signore gli fece vedere tutto quello che era la bellezza del paradiso, uno squarcio di questo, e arrivò a dire quello che ci ricorda Diego prima: tutto quello che ho scritto è carta, è paglia. Tanto che voleva bruciare l'opera, la Somma Teologica, mamma mia, che dice: ma quello che ho scritto è paglia, non serve a niente, cioè non è niente in confronto di quello. E però è stato il Signore che l'ha fermato: no, Tommaso, non bruciare niente, anche se non è niente a confronto di quello che è la realtà. Quel che cuore non ha visto, quello che orecchio non ha udito, quello che occhio non ha mai potuto vedere, cuore non ha mai potuto gustare, questo Dio ha preparato per coloro che lo amano. Bene, anche se non è niente in confronto alla realtà, hai scritto quello che mente umana può arrivare a comprendere. Quindi hai scritto bene, quindi quello che è, lascialo pur così anche che torni utile a tutti noi che possiamo un po' addentrarci in queste grandi pagine di questi due grandi santi per sempre meglio approfondire, conoscere e amare, per poter sempre più assomigliare e unirci al sommo bene, il nostro Signore Gesù, al Dio tre volte santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi chiediamo alla Beata Vergine Maria, come chiamavano i Santi Padri, il quasi complementum Trinitatis, è di darci, questa grande sapienza di amore, sapienza cordis, come veniva chiamata in San Bonaventura, questa grande sapienza delle cose di lassù, delle bellezze che il Signore ha voluto preparare per coloro che lo amano, e di poterlo veramente vivere nella nostra vita e testimoniarlo, e quando c'è bisogno anche con la parola, ma sempre con la nostra vita, come diceva San Francesco. E per questo una santa serata a tutti. Grazie Valerio, grazie amici, tutti voi.
Grazie a lei, Padre Giampio, di cuore, davvero sempre con la vita, con la parola, con il cuore, la testimonianza più viva, più fervorosa. E meno male, voglio aggiungere che San Tommaso non è riuscito a bruciare la Summa Teologiae, perché è chiaro che il paradiso è qualcosa di inimmaginabile, di inconcepibile, di irraggiungibile per la mente umana, per i suoi limiti ovviamente fisici. Però è chiaro che per poter avere poi gli strumenti per elevare, per arricchire, per nutrire la propria anima e quindi conformare la propria vita al raggiungimento poi futuro del bene eterno del paradiso, per quello che è la capacità chiaramente dell'uomo, è un tesoro inestimabile l'opera di San Tommaso d'Aquino. Tanto più, padre, come diceva lei, che sia quella di San Tommaso che quella di San Bonaventura sono vivificate dalla virtù dell'umiltà, proprio per rinnegare se stessi, per vivere in Cristo e vivere quindi anche il loro ministero come forma unicamente di servizio di Dio, come dovremmo fare tutti noi nella nostra vita. Infatti, per esempio, San Bonaventura è diventato cardinale solo per servizio, per obbedienza al Papa, altrimenti mai sarebbe stato. Per un onore da ricevere unicamente, cioè da ricevere per se stesso, per la sua persona fine a se stessa. Ed ecco perché l'umiltà è la regina delle virtù, proprio perché annulla l'orgoglio e la vanagloria, e così facendo lascia totalmente il posto all'opera e alla gloria di Dio, che solamente per se stessa è la vera vita ed è l'onore più elevato, l'unico onore a cui gli uomini possono ambire proprio come figli di Dio in Cristo, come creature chiamate ad essere poi sante in paradiso. E davvero con questo augurio, con questa esortazione e ispirazione così preziosa e così profonda, cari radioascoltatori, noi terminiamo qui la nostra puntata, dandovi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo appuntamento, con una nuova puntata della nostra rubrica. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Santa Vergine Maria vi custodisca sempre. Santi Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio intercedano sempre per noi, per la sapienza nella contemplazione, per la fede nella ragione, per la verità nella carità. A presto, Ave Maria.